canta il flauto là vicino al fiume, canta, due bimbi si tengono per mano e guardano il gioco di Krishna che è in mezzo ai capelli, tre fiori belli di loto e dei piedi campane che fanno un sussurro come quello del vento che agita il bosco e già arrivano uccelli, piccoli pavoni che la musica ha chiamato, fanno ruota, fanno l'eco, fanno cerchi nell'acqua, poi si vanno a posare sulle spalle di Krishna, che ride, che ride, che ride, che ride, che ride, che ride, che ride. Per l'amore che c'è.
La profonda notte indiana è come un oceano di velluto scuro. Il cielo, denso come uno sciroppo profumato, è trapuntato da milioni di granelli luccicanti di zucchero, le stelle. Si potrebbe bere la notte. Lentamente arriva l'estate, stagione che in India non è molto gradita. Ma a Vrindavana le sorgenti d'acqua chiara e fresca cantano ovunque e le brezze cariche di rugiada rinfrescano gli abitanti. Quando fa troppo caldo, Krishna e i suoi amici si addentrano nella foresta alla ricerca di un po' di frescura.
E se andassimo a giocare in quella radura?
Oh sì, andiamo! C'è ombra laggiù!
Sì, caliamo!
Sotto un grande albero di banano, un albero enorme che cresce nei paesi caldi, i bambini appendono un'altalena che poi decorano con i gelsomini raccolti nella foresta. Poco lontano, sdraiati a pancia in su sull'erba, alcuni seguono i movimenti delle nuvole, mentre altri, a pancia in giù, osservano gli insetti. Mentre tutti giocano, la mandria rimasta incustodita si incammina allegramente per un sentiero poco conosciuto. Eccitate dalla nuova avventura e allettate da un buon profumo di erba fresca, le mucche entrano una dietro l'altra nella foresta. Al loro passaggio l'aria si impregna di buon odore di latte, di felci calpestate, di terra rivoltata e di muschi. Il vento, carico di tutti questi odori, esprime la gioia di vivere. Le mucche si sono ora sparpagliate in una verdeggiante radura. Ma all'improvviso i bambù, arsi dal sole e agitati dal vento, prendono fuoco e un terribile incendio divampa fulmineo tutti intorno alla mandria che pascola tranquilla. I richiami disperati delle mucche spaventate giungono fino a Krishna e ai suoi amici, che solo allora si accorgono di avere trascurato gli animali e si lamentano per la perdita della mandria, che pur rappresenta l'unica risorsa del villaggio, del buon latte, una crema grassa e un burro abbondante.
Presto, corriamo a salvarle!
Seguiamo le impronte degli zoccoli sul terreno.
I muggiti strazianti delle mucche si mescolano al crepitare delle fiamme. Krishna, per rassicurarle, le chiama ad una per nome. Terrorizzati dal fuoco, gli animali ricevono questo richiamo come un bagno di freschezza. Le mucche guardano Krishna come un morente guarda l'immagine del creatore. Ahimè, il vento raddoppia d'intensità e le lingue di fuoco divampano sempre più alte, innalzando turbini di fumo. È impossibile ora vedere la mandria. L'inquietudine è al culmine. Il terrore ha ormai invaso tutti e gli amici di Krishna lo supplicano di agire. Krishna, sensibile all'appello dei suoi amici, risponde con un dolce sguardo, dove si può leggere che non c'è nulla da temere finché egli è là. I pastori e gli animali svengono. Allora Krishna, il cui potere è al di là di ogni comprensione, ingoia di colpo tutto il fuoco fino all'ultima fiamma. Quando i pastori tornano in sé e riaprono gli occhi, tutto è là come prima. La foresta, Krishna, Balarama e le mucche. Segretamente ognuno pensa, chi sarà mai questo meraviglioso Krishna?
Krishna è il nostro migliore amico e tutti lo conoscono qui. Niente può esistere senza lui. Migliaia di giochi ci insegna a giocare. Migliaia di giochi ci insegna a giocare. Migliaia di giochi ci insegna a giocare. E qui a Vrindavan è una sera speciale. Migliaia di giochi ci insegna a giocare. Migliaia di giochi ci insegna a giocare. Migliaia di giochi ci insegna a giocare.
Un giorno di buon mattino, Krishna e Balarama chiamano tutti i pastorelli soffiando nei corni di bufalo. Ognuno arriva con un bastone in spalla e il cestino della merenda. Quando tutti sono pronti, Krishna dà il segnale di partenza e l'allegro corteo di pastorelli, mucche, capre e vitelli si mette in cammino. Ma a pochi chilometri di distanza li aspetta un mostro inviato da Kamsa. È Agasura, un essere demoniaco che ha assunto l'aspetto di un enorme serpente lungo 13 chilometri. Il suo corpo si stende a perdita d'occhio. Il sentiero che i pastori percorrono tranquillamente conduce ad una radura dove essi hanno l'abitudine di fare uno spuntino. Ma ahimè, Agasura, il mostro serpente, ha spalancato le sue fauci proprio all'imbocco di quel sentiero. La mascella inferiore, saldamente poggiata a terra, lascia scoperti i giganteschi canini che sembrano due picchi rocciosi, mentre la mascella superiore si stende fino a toccare il cielo. Una caverna scura è la sua gola. La lingua si allunga sull'erba come una strada e i suoi occhi iniettati di sangue mandano bagliori di fuoco. Ignari del pericolo che li minaccia, i pastorelli si inoltrano nella foresta. C'è chi rincorre l'ombra degli uccelli, chi gioca con le scimmie, chi canta, chi sogna e suona il flauto. La distanza che li separa da Agasura diminuisce sempre di più. Il mostro resta pietrificato in un silenzio di tomba, fermo nella sua determinazione di inghiottire tutti i bambini e soprattutto Krishna. Questo avrebbe fatto morire di dispiacere tutti gli abitanti di Vrindavana. Ecco che i primi bambini arrivano al margine della radura, dove scoprono l'imbocco di una profonda caverna fiancheggiata da due alte rocce bianche. Agasura sembra di pietra. Dapprima i pastorelli credono di avere di fronte una statua, ma guardando meglio si accorgono che sembra piuttosto un grande serpente disteso sul sentiero con la bocca spalancata.
È la prima volta che vedo questa caverna. Di solito la strada sbocca direttamente sul nostro angolo preferito.
Sembra un grande serpente che ci aspetta a bocca spalancata.
Che strano posto!
E se entrassimo tutti insieme? Sarebbe divertente.
Se c'è pericolo, Krishna ci proteggerà.
Così il lungo corteo entra nella caverna, da dove si sprigiona un disgustoso odore di pesce marcio. Ora tutti sono in balia del mostro. Krishna invece si è fermato e sta osservando la scena. Quando vede i suoi amici in quella terribile situazione, si sente stringere il cuore. Ma è solo un attimo, perché subito pensa al modo di annientare Agasura. Senza esitare, Krishna si infila nella bocca del mostro, che freme d'impazienza. E quando Aga, già pregustando la vittoria, sta per serrare le mascelle, Krishna, nella sua gola, comincia a crescere e a crescere. E per quanto Agasura sia gigantesco, Krishna diventa così grande da chiudergli completamente la gola. Il mostro soffoca, i suoi occhi roteano con violenza e il soffio vitale, trovando chiuso ogni altro orifizio, è spinto con violenza ad aprirsi un passaggio alla sommità del cranio. Ora che Agasura giace senza vita, Krishna, col suo sguardo trascendentale, fa ritornare in sé tutti i bambini e i vitelli e li guida fuori dalla bocca semiaperta del mostro. Una volta al sicuro nella radura, i pastorelli si girano a guardare l'enorme corpo di Agasura e non possono credere ai loro occhi.
Come avrà fatto Krishna a uccidere un serpente simile? È così grande che avrebbe potuto mangiarci tutti.
Ve l'avevo detto io che Krishna protegge sempre i suoi amici.
La sua potenza è inconcepibile.
Corriamo al villaggio a raccontare questa meraviglia ai nostri genitori.
Nessuno crederà ad una simile avventura.